al cinema che stai 12 ore sul set non puoi preoccuparti tutto il tempo, ce la faccio, non ce la faccio, sono io, cioè dai per scontato, cioè, c'è un po' di presunzione iniziale per cui tu ti stai lì al trucco e da quando ti hanno truccato tu sei il personaggio, lo fai. La responsabilità è più, io credo, un fattore che sente secondo me il regista. Cioè il regista lì sul set si deve preoccupare che quello che succede sia reale, autentico, verosimile e che corrisponda all'idea che si è fatto, il motivo per cui racconta quella storia. Ma l'attore vive questo delirio, questa autosuggestione di essere un po' lui, il personaggio, e quindi no, non mi sono preoccupato delle conseguenze. Più dopo, cioè alla fine, quando tutto è in mano al montatore, al regista, e si costruisce questa seconda scrittura, che è quella del montaggio del film, a quel punto tu aspetti e dici, ma sarò stato giusto? Cioè sarò attendibile rispetto alla... come dire, a questa responsabilità di essere da questo momento in poi io il volto che rappresenterà, perché per esempio Peppino Impastato, per me i primi 10 anni, ormai sono sentito, ma anche in Sicilia mi chiamano Peppino, cioè, ma Gigi non esisteva, ero identificato con questa cosa, e lui con me.
E quindi indipendentemente dal fatto che il personaggio sia vero o falso, inventato, ci sono però dei personaggi che ti restano più dentro, no?
Sì, sicuramente, certamente, no, ma questi qui, cioè Braibanti o Impastato, per me anche Nicola della Meglio Gioventù, cioè, sono delle, o anche il personaggio di Domenico di Noi Credevamo, per chi l'ha visto il film di Martone, mi ricordo che per esempio Mario Martone, quando mi ha proposto questo film, è venuto in camerino, io facevo spettacolo tratto da un racconto di Kafka, che era la Tana, lo spettacolo si chiamava Nella Tana, e quando lui è venuto era il 2006, ci ho messo poi altri 4 anni prima di farlo, per propormi, era venuto per propormi il film, mi ha portato la sceneggiatura, me l'ha data, ha detto, sai, mi piacerebbe che fossi tu a fare questo personaggio tratto dal romanzo di Anna Banti, perché in fondo queste persone di cui parliamo sono la meglio gioventù dell'Ottocento. È vero, cioè, quindi sono dei personaggi che sono giganteschi. Anche Nicola, che comunque era un antipsichiatra, aveva un certo modo di stare al mondo, per me c'è cioè una sproporzione tale, al di là del fatto della responsabilità di volere restituire com'era, no? L'attore si deve porre il problema di che ci azzecco io, che sono così misero, cioè in fondo abbiamo delle vite tutto sommato banali, non avventurose, cioè importantissime per ciascuno di noi privatamente, con i problemi di tutti e quindi giganteschi, ma rispetto al fatto di, come dire, del vivere nella società abbiamo delle vite molto piccole, normali, da normali cittadini, da normali persone, quindi ecco come si fa ad ampliarsi, a fare spazio a qualcosa che è più grande, di smisurato anche in certi casi, perché Peppino Impastato veramente era smisurato. Questi personaggi io mi auguro che mi rimangano, nel senso, io mi piacerebbe molto somigliargli, ma non ho quella tensione morale, non ho quel coraggio, non ho quel senso della giustizia che non si somigliano in questo senso Braibanti e Peppino Impastato, cioè la loro vita era tutta in funzione della loro passione, cioè non c'era un po', questo è il mio, io mi occupo di questo e poi c'ho la mia sfera privata, no, era tutto sempre contemporaneamente impegnato in un progetto, che era per Peppino il progetto di una società più ravvicinata, per Aldo Braibanti una società allargata nel senso, come fanno i maestri, come fanno i poeti, cioè parlare, sembra una cosa megalomane, però in fondo è così, cioè parlo a me stesso, mentre scrivo, cioè cerco qual è quel punto di sincerità effettiva per poter parlare a tutti, per parlare all'uomo. E Braibanti, un poeta, si pone il problema di parlare alla società o all'uomo in genere di tutti i tempi.
Eh sì, questa è Radio Cinema. Radio Cinema che oggi inizia con un frammento di un dibattito indimenticabile per tutti coloro che erano presenti al Cinema Palma, indimenticabile perché aveva come interprete Luigi Locascio, interprete del cinema italiano, con un film, Il Signore delle Formiche, ed un ringraziamento speciale, io lo faccio anche subito, al critico e giornalista Franco Montini che era al suo fianco. Il Signore delle Formiche, chi non lo ha visto, è un film ambientato alla fine degli anni 60, durante il quale si celebrò a Roma un processo che fece scalpore. Il drammaturgo e poeta Aldo Braibanti fu condannato a 9 anni di reclusione con l'accusa di plagio, cioè di aver sottomesso alla sua volontà, in senso proprio fisico e psicologico, un suo studente e amico, da poco maggiorenne. Il ragazzo, per volere della famiglia, venne rinchiuso in un ospedale psichiatrico e sottoposto a una serie interminabile di devastanti elettroshock perché guarisse da quello che era stato definito un influsso diabolico. Alcuni anni dopo, questo per il diritto di cronaca, il reato di plagio venne cancellato dal codice penale, ma in realtà era servito per mettere sotto accusa, oggi li chiameremmo i diversi di ogni genere, i fuorilegge della norma. Ecco, Il Signore delle Formiche, grazie ancora per questo frammento a Luigi Locascio e Franco Montini. Ma inizia una nuova settimana di programmazione cinematografica con tante novità e c'è un'uscita nazionale, c'è un attesissimo film dell'Archibugi che è Il Colibrì. Il Colibrì, cast eccezionale con Pierfrancesco Favino, Nanni Moretti, Kasia Smutniak, Laura Morante, e un film che prende spunto da un vincitore del premio Strega, che è proprio Il Colibrì di Veronesi. La storia procede seguendo un po' l'onda, la forza dei ricordi che permettono al personaggio principale di saltare da un periodo a un altro, da un'epoca a un'altra, in un tempo, per usare Bauman, in un tempo liquido che va dai primi anni 70 fino a un futuro prossimo. È una storia, come dire, una storia ancestrale della vita, della strenua lotta che facciamo per resistere a ciò che talvolta sembra insostenibile, anche con le potenti armi dell'illusione, della felicità e dell'allegria. Il Colibrì di Francesca Archibugi. E questo è la new entry. Ma in realtà, intanto in realtà c'è un'altra new entry qui a Radio Cinema, perché come sottofondo, perché privarci della buona musica? E in questo caso questa selezione è una selezione dedicata al cinema di Ennio Morricone. E io la lascio così in fondo, mi dispiace un pochino anche parlarci, però come dire, è bella, è bello anche da ascoltare, da cogliere anche alcune note, alcuni momenti, magari tornare anche indietro in questo famoso viaggio in un tempo liquido, l'abbiamo detto prima per il film, che è fatto anche di ricordi legati agli stimoli dei film, alle immagini, agli attori. Torniamo al cinema perché resta in programmazione ancora per una settimana, credo, un altro film, un altro bellissimo film che è di un regista iraniano, Jafar Panahi, Gli orsi non esistono. È uno dei più grandi cineasti di oggi. In una lezione di cinema e di resistenza ha vinto un premio speciale della giuria alla Mostra del Cinema di Venezia. Sono due storie d'amore parallele, due storie in cui gli amanti vengono osteggiati dalle forze della superstizione, dalle meccaniche del potere, dagli ostacoli nascosti, inevitabili. E c'è una bella recensione che arriva da Fabio Fersetti dell'Espresso che voglio leggere. Mai forse la censura, le manifestazioni antiregime, il carcere, le torture erano stati nominati tanto esplicitamente in un film iraniano. Il sangue versato nelle piazze del paese in queste settimane conferma tragicamente le scelte del regista. L'Iran, il mondo, ha bisogno di sguardi ostinati e intimamente politici, come quello di Panahi, oggi più che mai. E beh, quanta verità. Vedete quanto il cinema serve, può servire, è sempre servito anche a trasmettere un'immagine. Ed ecco perché ci piace, viviamo di passioni. Guai a non vivere di passioni, a non coltivarle. Ecco, quella del cinema è una passione con la P maiuscola. E poi noi abbiamo una fortuna, noi di Oltrelago, abbiamo una fortuna che è quella di avere un cinema d'avanguardia, un cinema che ci regala sempre una selezione di film molto particolari, di film, di documentari, che li sceglie accuratamente, che li organizza e talvolta, come dire, ce li propone anche sotto forma di percorsi particolareggiati. Ma andiamo avanti perché c'è un altro film che si conferma in visione, Everything Everywhere All at Once dei The Daniels, che è una grande sorpresa, continua a segnalarsi come grande sorpresa cinematografica dell'anno. È un film originale, pazzo, divertente, irriverente. Sì, dicono proprio di sì, si dice proprio di sì, e chi lo ha visto lo conferma. È un vortice anarchico di generi, perché passa dalla commedia nera alla fantascienza, al fantasy, arti marziali, animazione, c'è di tutto. Insomma, un film da vedere. E poi c'è un'altra novità enorme, perché arriva per la prima volta a Trevignano Romano il Festival del Cinema Spagnolo e Latinoamericano. È un viaggio anche questo imperdibile, e non bisogna aver paura di utilizzare questi termini, perché è un viaggio nel cinema in lingua spagnola. Pensate soltanto che in 3 giorni avremo la possibilità di vedere ben 8 film, film che arrivano dalla Spagna, dalla Colombia, dall'Argentina e dal Perù. Quindi l'appuntamento, come sempre, è al cinema. Potrei raccontarvi quelli che sono gli spettacoli. Intanto sono molto contenta, sono molto felice che il Cinema Palma abbia ricevuto in qualche modo questo riconoscimento, quello di poter ospitare questo festival. Un festival che da venerdì pomeriggio alle 18:30 con il primo spettacolo e fino a domenica alle 21 con l'ultimo spettacolo, l'ultimo film, non l'ultimo spettacolo, ma l'ultimo film, ci riempirà di tantissime storie anche che ci raccontano come il primo film, ci raccontano la rivoluzione, la terra. È un'opera titanica. Titanica perché? Perché parla del prima, del durante e del dopo la riforma agraria voluta dal presidente del Perù, dove il presidente, che era un carismatico generale delle forze armate rivoluzionarie, favorì l'emancipazione degli indios, che erano sempre rimasti oppressi. Poi il secondo film, Molti figli e una scimmia e un castello. Già il titolo è fantastico, poi vedrete anche nelle locandine, vedrete le immagini scelte. È un'opera divertente, è un'opera campione di incassi in patria, con delle persone, con una in particolare, Giulita, che è il personaggio principale, la matrona verace e straripante, un autentico personaggio. Tantissimi gli aneddoti assurdi che raccontano la Spagna di ieri, fortunatamente possiamo dire la Spagna di ieri, però ci raccontano e ci mostrano anche un'istantanea di quella che è la Spagna di oggi. Poi altro film, Uccidere Gesù. E questo è ambientato in Colombia, a Medellin, in una giornata particolare che le cambierà la vita. Una ragazza viene sconvolta da una visione, perché ci sono due ragazzi che freddano suo padre con un colpo di pistola. Non ci sono risposte della polizia, non ci sono indagini, non c'è nulla. Tutto sembra perduto, però c'è Paola che si darà da fare. E poi c'è un altro film che questo ci arriva dal Messico e Stati Uniti. Perché è la storia di una donna, di una ragazza, di una cameriera che lavora come cameriera appunto in un hotel di lusso e deve in qualche modo sottostare alle richieste dei facoltosi ospiti, tanto per sottolineare il divario socio-economico, possiamo definirlo così, tra inservienti e clienti di un alloggio a tante stelle. E poi c'è l'educazione di Ray, argentina. Qui c'è un ragazzo che viene introdotto nella mala di Mendoza. Tante storie appunto di criminalità, mai semplici. I toni di questo film sono epici, sembrano un po' un western, però hanno poi anche la snellezza del thriller. E in Argentina è nata una stella nel momento in cui questo ragazzo ha impersonificato Rey per tutti, Reinaldo. E poi si arriva in Spagna, un film Spagna-USA, Chico e Rita, ambientato a Cuba, 1948, un pianista talentuoso, appunto di nome Chica, incontra una ragazza, Rita, una cantante nel locale Tropicana. Che dire? Beh, inevitabile, Chico e Rita, beh, mi sembra normale che scatti un colpo di fulmine. Che cosa succederà? Succederà che lo andremo a vedere, anche perché c'è una colonna sonora fantastica di un musicista, come dire, premio Oscar. E poi ci arriva Piazzolla e la rivoluzione del tango. Qui gli appassionati faranno carte false per entrare. Argentina è il paese di provenienza del film, inedito, evocativo. È un viaggio nel cuore della vita e nella musica di Astor Piazzolla, compositore argentino che ha rivoluzionato il tango. Questo film ha un pregio, è quello di aver per la prima volta scavato negli archivi del leggendario bandoneonista, e che sono stati aperti al pubblico dal figlio Daniel. Non è soltanto la dimensione pubblica, ma è soprattutto l'intimità dell'artista. Per tutti quelli che hanno a suo tempo, un po' di mesi fa, avuto il piacere di vedere, di visionare il film dedicato alla vita di Morricone, probabilmente questo sarà un bel passo, un bel viaggio che non si può assolutamente perdere. E poi, ultimo ma non ultimo per importanza, c'è un film che arriva dal Perù, anzi Perù, Argentina e Colombia e anche Spagna, ed è Magallanes. Sono delle giornate che vengono sconvolte, sono delle giornate in qualche modo particolari, sconvolte da un soldato dell'esercito peruviano che combatte contro i terroristi del Sentiero Luminoso. Qualcuno ricorderà, perché talvolta ci sono delle citazioni che ci fanno tornare indietro di tanti anni. Un incontro inaspettato che spingerà il nostro interprete, il nostro Magallanes, a rischiare la vita pur di aiutare una persona come dire, è un modo per redimersi e fare i conti con un passato personale talvolta oscuro ed è un po' dimenticato o da dimenticare. Ecco, questo era brevissimamente quello che è il calendario di questo primo festival del cinema spagnolo e latinoamericano. Ancora una volta al Cinema Palma grandi opportunità. Colibri, Gli orsi non esistono, Everything Everywhere All at Once e questo festival del cinema spagnolo e latinoamericano che io lo dico, io da venerdì pomeriggio alle ore 18:30 sarò in sala e mi auguro di trovarvi vicini di posto, come si suol dire, perché vale la pena assolutamente di gustarci tutti questi film. Anche per chi li ha visti, rivederli non è male. Che dire, è arrivato il momento della sigla. Alla prossima settimana per una nuova programmazione bella come sempre. Ciao da Oltre Lago, Chuck.